Lascio la parola al segretario per l'appello. Prego.
Usare il tubo, questo non va. Grazie. Allora, Azzili Simone Elisabetta. Presente.
Sì, sì.
Scusi, non avevo sentito. Bertelli Anna Rosa.
Presente.
Carboni Roberto.
Presente.
Ferrari Andrea. Ferrari Alice. Calbignani Laura.
Presente.
Mainardi Nicolò.
Presente.
Manuelli Matteo.
Presente.
Panighetti Stefania Giovanna.
Presente.
Cava Roberto Mario Valentino.
Sì.
Tirlone Annalisa.
Presente.
Tarlini Zanini Alessandro, collegato da remoto. Vairani Diego.
Presente.
E poi è presente l'assessore esterno Fausto Ruggeri.
Grazie. Allora, partiamo col primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del verbale della seduta del 29 settembre 2023. Se non ci sono osservazioni, votiamo. Favorevoli?
Favorevole.
Ok, astenuti? Astenuti il consigliere Nicolò Mainardi e astenuto il consigliere Alice Ferrari. Secondo punto all'ordine del giorno è la ratifica della deliberazione di giunta numero 105 del 30/11/2023, variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 175,4 del DL 267 del 2000. Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto di gestione dell'esercizio 2022, relazione all'assessore Bertelli.
Grazie. Dunque, questa variazione da sottoporre a ratifica è stata adottata dalla Giunta in data 30/11/2023 con atto numero 105 in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale il 17 marzo 23 con atto numero 8 e si è quindi provveduto al fine di far fronte alle nuove esigenze presentate dai responsabili. La variazione ha rivestito carattere d'urgenza al fine di poter attivare al più presto le attività ritenute improcrastinabili e proprio per consentire ai settori interessati la realizzazione degli interventi programmati e il rispetto dei termini temporali stabiliti per le rendicontazioni. Si è provveduto alla ripresa dell'avanzo di amministrazione relativamente a fondi vincolati ad investimenti per un importo di 120.360, con i quali si sono finanziati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria. Manutenzione straordinaria al tetto della cappella cimiteriale, 6.100 euro, il ripristino del muro di via Gramsci, 39.500, manutenzione del tetto del CDD per 5.490, il tetto del teatro per 7.320, il tetto dell'asilo nido per 10.000 euro, l'antincendio asilo 9.150, la caldaia al campo sportivo per 25.000 euro e le porte alla torre civica, lato est, per 9.700 euro. Sono state inserite sia in entrata che in uscita somme PNRR per un ammontare di 20.344 euro relative alla piattaforma nazionale dati e un contributo relativo all'integrazione della NPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione. Sono stati inseriti altri contributi per acquisto libri per 8.464 euro, per assistenza alunni disabili 25.128, un contributo da azienda sociale per 89.109 utilizzato interamente per l'assistenza disabili, un contributo regionale per il CDD di 12.000 euro e vi sono state maggiori entrate per concessioni cimiteriali per 16.000 euro e il canone unico una maggiore entrata di 20.000. Una maggiore entrata anche per i proventi del codice della strada per 60.000 euro. Altre piccole variazioni sono ovviamente analiticamente dettagliate nell'allegato A della delibera numero 105 del 30/11. Le previsioni di entrata e uscita che verranno approvate non alterano gli equilibri di bilancio, vi è il parere positivo del revisore dei conti e concludo invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
Ci sono osservazioni, domande, richiesta di chiarimenti, se no votiamo. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Alice Ferrari, contrario il consigliere Andrea Ferrari. Chiedo cortesemente la votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Alice Ferrari e contrario il consigliere Andrea Ferrari. Il terzo punto è una comunicazione che riguarda il primo prelievo del fondo di riserva ordinario, bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2023, contestuale variazione di cassa, delibera della Giunta Comunale numero 89 del 17 ottobre del 2023.
Questa delibera di primo prelievo dal fondo di riserva è stata adottata in data 17/10/23 con atto numero 89 in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio di previsione e ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 267 del 2000. Si tratta di un prelievo dal fondo di riserva ordinario per un importo totale di 8.907 euro a favore di tre capitoli di spesa corrente relativi al personale, somma necessaria a coprire le esigenze del servizio.
Okay. Ringrazio l'assessore Bertelli. Adesso abbiamo le delibere propedeutiche per l'approvazione del bilancio di previsione. Quindi la numero 4, la numero 5, la numero 6, la numero 7, la numero 8, la numero 9 e la numero 10. Faremo un'unica relazione che riguarda... Scusa? Ah, ok. Devo ripetere? Sì? Ok. No, stavo dicendo che le prossime delibere sono... Ok. Posso? Allora, le prossime delibere sono propedeutiche per l'approvazione del bilancio di previsione e stavo parlando delle delibere 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faremo un'unica relazione per tutte le delibere, poi andremo a votare punto per punto. Allora, il punto numero 4, la conferma dell'aliquota e detrazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 160 del 2019 per l'anno 2024. La numero 5 riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF, conferma dell'aliquota per l'anno 2024. Il punto numero 6 è l'approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, il DUP 2024-2026. Approvazione del piano delle valorizzazioni e dell'alienazione immobiliare del patrimonio immobiliare anno 2024. Al punto 7 abbiamo l'approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 37 del DL del 31 marzo 2023 numero 36. Al numero 8 l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e dell'elenco annuale per l'esercizio 2024. Al numero 9 l'approvazione del piano delle valorizzazioni dell'alienazione immobiliare anno 2024 e poi al 10 l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024-2026 e documenti allegati. Lascio la parola all'assessore Bertelli che relaziona su tutti i punti.
Dunque, il Consiglio Comunale si riunisce per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026. La nuova disciplina riguardante il processo di bilancio, ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011, prevede che l'approvazione di bilanci preventivi deve rimanere ancorata alla data del 31/12, anche se le proroghe sono diventate ormai una costante della contabilità degli enti locali. A riscrivere questo processo di redazione del bilancio è un decreto del MEF del 25 luglio 23. Anche per quest'anno vengono qui ribadite le premesse politiche, amministrative e gestionali già indicate in sede di presentazione del bilancio di previsione 23, per cui soprattutto per quanto ci si riferisce agli aspetti strategici si rinvia a detta relazione. Anche quest'anno le politiche che hanno caratterizzato questa tornata amministrativa trovano riscontro in modo concreto in azioni gestionali proprie di questo esercizio finanziario. Per cui interventi di rigenerazione urbana a Piazza Garibaldi e del patrimonio immobiliare, riscontrabile soprattutto in interventi di manutenzione straordinaria, il consolidamento di un bilancio sempre più reale con specifico riferimento alle capacità di spesa dell'ente in parte corrente. L'espansione della spesa sociale, rappresentata soprattutto dalle rette presso istituti per minori ed anziani, che ha pesato e sta pesando in modo determinante sugli equilibri di bilancio, vede l'amministrazione impegnata su una costante attenzione al contenimento di una spesa corrente. Detta spesa non necessariamente dovuta a scelte amministrative, ma in attuazione di provvedimenti di organismi esterni all'ente, autorità giudiziaria e enti sanitari, rischia un andamento fuori controllo. Manovre di contenimento sono già state attuate e, in sintesi, azioni politiche a livello territoriale, come l'azienda sociale cremonese, nonché una puntuale verifica dei singoli interventi. Fondamentale ricordare già in questa sede come le politiche centrali finalizzate al contenimento della spesa di personale tendono a ridurre il personale in organico, dove nemmeno più il turnover viene garantito, e pongono in discussione assetti organizzativi consolidati che pertanto vanno rivisti sin d'ora, ma in particolare negli anni a venire, se si vuol garantire un adeguato standard dei servizi. Una sfida già in essere, ma che dovrà essere nel tempo affrontata dall'amministrazione entrante su logiche di riforme strutturali nell'organizzazione dei servizi e degli uffici, al fine di governare facilmente le intuibili criticità. In sintesi, dati contabili del bilancio. Abbiamo le entrate al punto 4 dell'ordine del giorno, le entrate tributarie, con la conferma dell'aliquota e le detrazioni dell'IMU. La legge di bilancio 2020 ha riformato la fiscalità locale attraverso l'unificazione dei tributi IMU, introdotta a partire dal 2012 in sostituzione dell'ICI, e il tributo per i servizi indivisibili, la TASI, introdotto nel 2014. In sede di stesura del bilancio si è provveduto a iscrivere tra le entrate di natura tributaria la somma di 1.619.234, relativamente alla sola IMU, che è stata confermata con le stesse aliquote del 2022 in modo da garantire un gettito d'imposta in grado di preservare gli equilibri di bilancio, stante la volontà di mantenere un soddisfacente standard qualitativo dei servizi erogati. Il gettito invece derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in euro 130.000. Al punto 5 dell'ordine del giorno abbiamo l'addizionale comunale all'IRPEF. L'ente ha applicato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 360 del 98, l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2024 nella misura dello 0,80%, mantenendo l'esenzione dell'applicazione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile inferiore a 10.000 euro. Il gettito, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF, resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale del federalismo fiscale, è quantificato presuntivamente in euro 961.133. Le altre entrate riguardano la TARI, con il suo corrispondente capitolo in uscita di pari importo, per la quale l'ente ha previsto nel bilancio 24 la somma di 1.207.682. Il decreto mille proroghe ha previsto per i comuni la possibilità di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, rendendola autonoma dal termine di approvazione del bilancio di previsione. La previsione iscritta in questo bilancio è stata deliberata con provvedimento del Consiglio Comunale numero 20 del 20 maggio 22, approvazione del piano economico finanziario annualità 22-25. Il canone unico è stato istituito con decorrenza 2021, nello specifico è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, riunendo in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità. La legge ha istituito inoltre il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate che hanno sostituito la vecchia COSAP. Il gettito del 24 è pari a 102.680, canoni che vengono introitati direttamente dal Comune verso il corrispettivo da corrispondere alla ditta Maggioli per il servizio reso di 23.180. Tra i trasferimenti dello Stato abbiamo il Fondo di Solidarietà Comunale, che è stimato in 878.600. I trasferimenti statali, oltre il Fondo di Solidarietà, sono previsti in complessivi 159.370,76, derivanti per 100.800 da contributo minori spettanze IMU immobili comunali, 5.000 euro da contributo del 5 per 1.000 per interventi sociali e 53.570,76 quale incremento per l'indennità di funzione agli amministratori. I trasferimenti dalla Regione si prevedono in 296.000 euro, ascrivibili al Decreto Legislativo 65 del 2017, che è il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione per i bambini da 0-6 anni per 32.000 euro, 30.000 euro quale compartecipazione spesa assistenza educativa agli alunni disabili, 10.000 euro per l'asilo nido e 200.000 euro per il CDD e 24.000 euro per contributo regionale di solidarietà. I trasferimenti da altri enti pubblici sono previsti in 124.616,17, derivanti 90.000 dal rimborso comuni, da rimborso dei comuni spesa per il CDD e 34.616,17 un rimborso dalla Padania Acque per la rata del mutuo della fognatura. Abbiamo le sanzioni amministrative del Codice della Strada, i proventi per il 2024 sono previsti in 170.000 euro, somma destinata al 50% agli interventi di spesa della finalità di cui agli articoli del Codice della Strada, come modificato dalla legge 120 del 2010. La quota vincolata pari a 85.000 euro è interamente destinata alla spesa corrente. Troviamo 21.250 euro destinati alla manutenzione della segnaletica stradale, altrettanti per il potenziamento dell'attività di controllo e 42.500 miglioramento della sicurezza stradale, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Per quanto riguarda i proventi dei beni dell'ente, per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono stati quantificati in 65.000 euro, che è una quantificazione congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni. I servizi pubblici a domanda individuale, con delibera 98 del 16/11/2023, sono stati definiti i livelli di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e si dato che la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate per l'anno 24 è del 59,14. Sul fronte delle spese al titolo primo, dove sono previste le spese di funzionamento corrente dell'ente, la previsione, oltre che garantire il corretto funzionamento dell'ente stesso, dal punto di vista istituzionale vi è la garanzia dei servizi storicamente erogati, mantenendone invariati gli standard qualitativi. Nella parte della spesa, invece, troviamo le spese di personale. La spesa per il personale tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dell'obbligo di riduzione della spesa, disposto dalla legge 296 del 2006, e dei vincoli disposti dalla legge 78 del 2010 sulla spesa per il personale a tempo determinato. La spesa prevista per il 2024 ammonta a 1.783.504. Il fondo crediti di dubbia esigibilità viene sempre evidenziato al titolo primo e per un importo pari di 175.000 euro ed è calcolato secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze a fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale. Questo accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Sono previsti accantonamenti per eventuali spese potenziali che possono essere perdite da organismi partecipati per 30.000 euro, accantonamento per indennità di fine mandato 4.000 euro e adeguamento del contratto collettivo nazionale del personale per 25.000 euro. A fine esercizio, come disposto dall'articolo 167 del testo unico, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Per quanto riguarda il fondo garanzia debiti commerciali, vengono rispettati i criteri previsti dalla norma, pertanto non vi è la necessità di effettuare accantonamenti al fondo garanzia debiti commerciali. Interessi su mutui, gli oneri finanziari sono previsti in 46.934 per il 2024 e sono pari allo 0,69 sulle entrate correnti. Le rimborso di prestiti, le spese per il rimborso di quote capitali mutui previste in 63.625, con un aumento rispetto al 23, riconducibile alla maggiore restituzione della componente capitale a fronte del calo della spesa per interessi. Nel fondo di riserva sono stanziati 24.265,44 euro, pari allo 0,37 delle spese correnti, in osservanza delle disposizioni vigenti. Parliamo ora anche di alcuni aspetti tecnologici. In ambito informatico si sta proseguendo con le attività connesse alle richieste di finanziamento PNRR, che PA Digitale 2026. I fondi destinati alla trasformazione digitale avvieranno un processo di modernizzazione che coinvolgerà non solo gli uffici dell'ente, ma in parte anche la nostra comunità. Le risorse assegnate, che saranno erogate solo al raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda di partecipazione ai bandi, ammontano attualmente a 376.615 euro assegnati nell'anno 22 e 20.344 assegnati il 1 agosto 23 per la piattaforma nazionale digitale dati. Le somme assegnate, per un totale di 396.959, verranno erogate solo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Attualmente è stata chiesta l'erogazione del finanziamento, per le quali sono in corso le operazioni di verifica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, per il Pago PA, Servizi e Cittadinanza Digitale, Piattaforma per le Notifiche Digitali. Una volta erogato il contributo e pagati i fornitori, il risparmio ottenuto dalle procedure di gara potrà essere reinvestito in analoghe attività. Per altre misure del PNRR finanziate nel 2022, l'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali, l'API o Servizi e Cittadinanza Digitale, SPID CE, Servizi e Cittadinanza Digitale, Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici, Servizi e Cittadinanza Digitale, Servizi Online e Sito Web, si sta procedendo in collaborazione con la ditta incaricata, che per noi è la società Maggioli. Si è partecipato a un bando regionale per l'assegnazione di cofinanziamenti per l'installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree regionali protette, di cui è la legge regionale 86 dell'83 per elevare la sicurezza urbana. Sono state installate 9 telecamere ed acquistato un server di gestione. Numero 7 telecamere sono state installate nei giardini di Piazza Marconi e 2 telecamere nel parco di Via Domboni. Il costo complessivo è stato di 39.920,84 e il finanziamento regionale è stato di 31.936,67, per cui l'importo finanziato da parte del Comune ammonta a 7.984,17. Ora il sistema ha attive numero 44 telecamere di videosorveglianza. È prevista a breve l'installazione di una telecamera di videosorveglianza in via Genala, lato est, tra via Monti e via Robbiani. Il costo previsto ammonta complessivamente a 5.453,40. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, presentazione della nota di aggiornamento al DUP. In data 22 luglio 23, con atto numero 72, veniva deliberato il DUP 224-26, secondo lo schema dettato da principio contabile di cui al decreto legislativo 118 del 2011, con atto della Giunta numero 158 del 20-11-23, veniva approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Il decreto legislativo 118 del 2011 prevede che i comuni che adottano una contabilità finanziaria potenziata devono presentare anche una nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti di bilancio. La nota integrativa è uno degli allegati con la quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio, per cui la stessa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili. La formulazione delle previsioni di spesa è stata effettuata tenendo conto di quanto sostenuto in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Preoccupazioni sono rappresentate, come già detto, dall'aumento delle spese relative al sociale, che pongono serio rischio il pareggio del bilancio corrente dei comuni. Analogamente, per la parte entrata si è tenuto conto delle risultanze degli esercizi precedenti e sulla base delle stime future. Questo documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo all'azione amministrativa e gestionale. Il DUP, come noto, è l'ambito più elevato della funzione politica all'interno dell'amministrazione comunale. Ci limitiamo ad evidenziare che in detto documento vi sono le linee strategiche degli investimenti, grandi opere, che per motivi tecnici non possono trovare riscontro negli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria. Detti interventi saranno ripresi nell'ambito del programma delle opere pubbliche. Punto 7 all'ordine del giorno, il programma triennale degli acquisti e delle forniture e i servizi 24-26. Il decreto legislativo del 31/3/23 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino il programma triennale degli acquisti dei beni e servizi. Il programma con i relativi aggiornamenti annuali devono indicare gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui l'articolo 50 del codice degli appalti, ovvero euro 140.000. Per gli anni 24-26 non sono previsti acquisti pari o superiori a tale importo. Il programma è stato approvato con delibera della giunta comunale in data 14/11/23 con atto numero 96. Al punto 8 troviamo la programmazione triennale delle opere pubbliche 24-26, spese di investimento. Si evidenzia che per motivi tecnici legati alla modalità di finanziamento delle opere pubbliche, le stesse non trovano riscontro nella deliberazione preposta, ma sono previste nel DUP allegato al bilancio 24-26 e solo al verificarsi delle condizioni previste dalle norme vigenti saranno inserite in detto piano. Utile ricordare pertanto che in detto piano risulta negativo, in quanto oltre a ciò quanto sovraesposto non possono essere previsti gli interventi in conto capitale inferiori a 150.000 euro, che peraltro, soprattutto in un comune come il nostro, piccolo su scala nazionale, rappresentano la stragrande maggioranza degli interventi manutentivi al patrimonio comunale e che pertanto non appaiono in questo piano, ma che trovano riscontro nell'azione amministrativa caratterizzata anche da questo bilancio e di cui si darà dettagliatamente riscontro delle ulteriori spese di investimento. Nel 24 troverà continuazione la realizzazione e pertanto manifestazione contabile di parte degli investimenti qualificanti già inseriti in modo strategico nei processi di rigenerazione urbana e degli immobili comunali che hanno caratterizzato gli indirizzi strategici di questo quinquennio amministrativo. Si evidenziano i più importanti dal punto di vista finanziario, dando atto che altri interventi manutentivi altrettanto importanti che vanno in questa direzione non si manifestano in modo specifico negli strumenti di programmazione strategica, in quanto, come abbiamo già detto, inferiori ai 150.000 euro, ma pur sempre riscontrabili nella gestione corrente del patrimonio immobiliare. Si evidenziano comunque in questa sede il completamento delle opere di risanamento conservativo per il recupero del centro storico con l'intervento su Piazza Garibaldi per 910.000 euro e interventi invece di manutenzione straordinaria al patrimonio per cui si elencano i più significativi, che sono il ripristino del muro di via Gramsci, la manutenzione straordinaria del cimitero, le manutenzioni presso il teatro, riparazione del tetto e manutenzione straordinaria di un palco, di un palchetto, la manutenzione del tetto del CDD, la manutenzione straordinaria del tetto dell'asilo nido, la sostituzione della caldaia al campo sportivo e delle manutenzioni alla torre civica, sostituzione porte, tinteggiatura palestre e sistemazione ascensori. Scusate, riqualificazione immobile destinato a scuola per l'infanzia Vertua. L'attuale edificio che ospita la scuola per l'infanzia necessita di un radicale intervento di ristrutturazione che interessa tutti gli aspetti, edilizi, energetici ed educativi. Il costo presunto è pari a 1,5 milioni. L'opera è finanziabile con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal patrimonio della disciolta IPAB, Ospizio Giuseppe Nicola Ciboldi per poveri cronici. Nel 24 è previsto l'incarico di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo quantificabile in 150.000 euro. L'opera sarà realizzata per stralci funzionali, sia garantendo la continuazione del servizio erogato, sia la disponibilità di cassa nell'ambito della gestione del bilancio comunale. La fase di qui sopra, già prevista nel 2023, non ha potuto trovare esecuzione per difficoltà operative all'ufficio tecnico, non imputabili a carenze organizzative e o gestionali di alcun tipo. La ristrutturazione dell'immobile destinato al centro diurno per disabili, l'attuale struttura necessita di una riqualificazione integrale, finalizzata in particolare, ma non solo, a un completo efficientamento energetico della stessa, Uno studio preliminare di larga massima prevede per tale intervento, completato anche da una riqualificazione estetica e funzionale, una spesa presunta di circa 800.000 a 1 milione. Si ritiene che l'opera possa essere realizzata con un intervento di finanza di progetto ex articolo 183, comma 15 del decreto legislativo 50 del 2016 e successive integrazioni e modificazioni di cui al decreto legislativo 36 del 2023, di iniziativa privata coinvolgendo operatori già presenti sul territorio. Allo stato attuale è presente una proposta di un operatore privato, oggetto di analisi di un'apposita commissione tecnico-politica, finalizzata sia ad escludere modalità gestionali più efficaci ed economiche che la congruità dei disposti normativi. Scusate. Servizio di energia e gestione calore degli edifici comunali. L'obiettivo è individuare e realizzare interventi di miglioramento della generazione termica degli edifici comunali, al fine di ottenere sia un risparmio energetico sia una diminuzione delle emissioni in atmosfera. La spesa presunta per gli interventi sugli impianti è quantificabile in 750.000 euro. Allo stato attuale si è optato per un intervento per stralci funzionali di entità inferiore a 150.000 e a una gestione mediante ricorso ad appalti esterni che ha già comportato economie di spesa. Tale modalità è monitorata nell'attuale anno termico, non escludendo un già ipotizzato intervento che possa essere realizzato con un progetto di finanza ex articolo 183, sempre del decreto legislativo 50 del 2016, successive integrazioni e modificazioni, di cui al decreto 36 del 2023 di iniziativa privata, coinvolgendo operatori già presenti sul territorio. Realizzazione della Casa del Commiato. Come noto, il 1 dicembre 2022 è scaduta la convenzione a suo tempo stipulata con l'Associazione Energia di Classe, finalizzata a pubblica utilità nell'ambito di azioni aventi come obiettivo il risparmio energetico. Il progetto non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, per cui trattasi di definirne di nuovi, stante la situazione di degrado che attualmente caratterizza l'area a suo tempo assegnata. Si ritiene possibile, sia considerata la posizione urbanistica che una verifica di mercato, all'interno con operatori del settore, un recupero dell'immobile attualmente in essere ad un suo utilizzo di pubblica utilità destinandolo alla Casa del Commiato. Allo stato attuale non è pervenuta al Comune alcuna formale proposta, e sempre ex articolo 183. L'intervento è quantificato in circa 100.000-120.000 e può essere finanziato mediante la gestione del servizio a privati a cui si pongono a carico i lavori di riqualificazione. In caso di assenza di manifestazioni di interesse in questa direzione, sarà cura di questa amministrazione procedere mediante una procedura di evidenza pubblica per associazioni e privati per verificarne la possibile o meno riconversione per la finalità di pubblico interesse. Sistemazione degli spazi nell'edificio municipale per servizi per un nuovo centro per l'impiego. È obiettivo di questa amministrazione utilizzare gli spazi già destinati ad uffici giudiziari nell'edificio comunale per un nuovo centro per l'impiego, la cui realizzazione è subordinata a un finanziamento regionale appositamente destinato, per cui si stanno creando i presupposti. Allo stato attuale non si hanno riscontri concreti, se non complesse procedure burocratiche con ripercussioni finanziarie insostenibili a carico del Comune. Per quanto riguarda la tangenziale sud, l'opera è in fase di progettazione da parte della provincia di Cremona, l'importo previsto pari a 4 milioni e a carico della Regione. L'appalto è previsto per l'anno 2024. Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno, approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari del patrimonio comunale. Per quanto riguarda il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari del patrimonio comunale, redatto ai sensi dell'articolo 58 del DL 25 giugno 2008, convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, si conferma quanto già deliberato con atto di consiglio per l'anno 23. Evidenziando che non essendo intervenute condizioni o mutamenti, gli immobili individuati quali beni da alienare o valorizzare sono quelli già evidenziati con la delibera precedente, con l'aggiunta di numero 2 aree PIP. Abbiamo l'ex biblioteca per un valore di 108.600, il lazzaretto, l'ex Ipsia, le palazzine di via Petrarca, l'immobile di via Zambelli, l'area di via dello Stadio, l'ex Cascina Bozza e appunto le due aree PEP di via Togliatti, queste per un importo di 37.000 euro. Chiaramente gli eventuali proventi relativi ad annientazione dei beni citati saranno destinati al finanziamento di spese di investimento relative alla realizzazione di opere pubbliche. In conclusione, considerato che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione in data 11 dicembre 2023, si dà atto che il bilancio 24 e il pluriennale 26 pareggiano nelle seguenti risultanze. Il bilancio 24 in 8.894.822,93 e il 25 e il 26 in 8.820.638,93. Concludo chiedendo al Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio di previsione 24 e pluriennale 24-26.
Ringrazio l'assessore Bertelli per la relazione e chiedo ai consiglieri se ci sono domande e osservazioni in merito a tutti i punti che sono stati esposti. Se non ci sono interventi, procediamo con la lunga votazione, punto per punto, sia la votazione sia l'immediata eseguibilità. Votiamo il punto 4, che la conferma l'aliquota e detrazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 160/2019 per l'anno 2024. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Alice Ferrari, contrario il consigliere Andrea Ferrari. Vi chiedo l'immediata eseguibilità per il punto 4. Favorevoli?
Favorevole.
Contrari? Consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari e consigliere Andrea Ferrari. Punto 5, addizionale comunale all'IRPEF, conferma l'aliquota per l'anno 2024. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Vi chiedo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrari consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari e consigliere Andrea Ferrari. Votiamo il punto 6, che è l'approvazione dell'aggiornamento del DUP. Favorevoli? Contrari? Contrario consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Vi chiedo la votazione per immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Poniamo in votazione il punto 7, approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Vi chiedo l'immediata eseguibilità del punto 7. Favorevoli? Contrari? Contrari consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Al punto 8 abbiamo l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 24-26. Favorevoli?
Favorevole.
Contrari? Contrari consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Vi chiedo l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Favorevole.
Contrari? Consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Al punto 9 abbiamo l'approvazione del piano delle valorizzazioni delle alienazioni immobiliari anno 2024. Favorevoli? Contrari? Consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Vi chiedo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Punto 10, l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, documenti allegati, favorevoli, contrari. Anche qui al punto 10 vi chiedo la votazione per immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, contrari, consigliere contrari consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari e consigliere Andrea Ferrari. Al punto 11 abbiamo il riconoscimento della spesa per gli affidamenti alle ditte specializzate, esecuzione di opere di ripristino del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Soresina a seguito dell'evento atmosferico calamitoso del 25 luglio del 2023, relazione all'assessore Bertelli. Scusa.
Dunque, in data 25 luglio 23, il territorio soresinese è stato oggetto di calamità naturale meteorica e a seguito di questo evento alcune strutture pubbliche di proprietà comunale hanno subito importanti danneggiamenti alle coperture, in particolare alla scuola materna Bertua, al centro diurno disabili, all'asilo nido Stella Stellina e al teatro comunale. I preventivi sono stati approvati con deliberazione numero 108 del 19/12/2023 ed è stata affidata l'esecuzione dei lavori con determinazione del responsabile del servizio allo scopo di non interrompere i servizi erogati dalle dette strutture. L'esecuzione degli interventi ha comportato un impegno di spesa ammontante a 17.441,12. A seguito delle modifiche al testo unico, ai sensi della legge 145/2018, articolo 1,901, è necessario che il Consiglio Comunale obbligatoriamente riconosca la spesa sostenuta. Concludo chiedendo al Consiglio Comunale che provveda al riconoscimento ai sensi di legge di detta spesa.
Ci sono domande? Merito al punto 11? Votiamo, favorevoli, contrari, astenuti, astenuto il consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari e consigliere Andrea Ferrari, anche qui vi chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità, favorevoli, astenuti, astenuto il consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari e consigliere Andrea Ferrari. Al punto 12 abbiamo l'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 novembre 2000, numero 353 del catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto incendi, relaziona l'assessore esterno, dottor Fausto Ruggeri.
Sì, sarò molto sintetico, cercando di essere il più esaustivo possibile. È un provvedimento che è richiesto dal Corpo Forestale, oggi i Carabinieri, e catasto significa fare un censimento, difatti un archivio delle aree che sono state oggetto di incendio in questo periodo di tempo ben definito e il motivo di questo archivio, come sapete, è che le aree sono state oggetto di incendio, hanno poi dei limiti di legge, nel senso dei limiti edificatori, dei limiti di piantumazione e altri limiti di interventi di questo tipo. Per cui è un'approvazione definitiva, cosa significa? Che il provvedimento è già stato adottato dalla Giunta con atto numero 94 del 31/10/2023, è stato pubblicato per 30 giorni, non sono state fatte osservazioni e adesso viene sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Nella pubblicazione, sia per quanto riguarda l'istruttoria dell'ufficio tecnico che per quanto riguarda le osservazioni fatte dai cittadini, è risultato negativo, per cui ovviamente nel nostro comune non c'è nessuna area che è soggetta a queste limitazioni, in quanto essendo stato oggetto da incendi o comunque da altre situazioni legate alla percorrenza di fuoco in dette aree. Ecco, penso di aver detto tutto. Chiaramente sono più aree di solito che sono destinate in posti collinari, turistici, eccetera, per cui sapete che questi fenomeni sono quelli che poi, questi incendi a volte dolosi, sono quelli che poi permettono di riciclare queste aree con altre finalità. E questo è lo scopo di questo catasto, proprio fare il censimento e impedire che ciò avvenga.
Ringrazio l'assessore Ruggeri, se ci sono domande, interventi sul punto 12. Poniamo in votazione il punto 12. Favorevoli?
Favorevole.
Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari e consigliere Andrea Ferrari. Anche per questa delibera vi chiedo l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Favorevole.
Astenuti? Astenuto il consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Ferrari Alice e consigliere Andrea Ferrari. Al punto 13 abbiamo l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Solesina e i comuni diversi per la frequenza al centro diurno disabili CDD di soggetti portatori di handicap anno 2024 in relazione all'assessore alle politiche sociali Laura Galbignani.
Buonasera a tutti. Il Comune di Solesina gestisce in forma diretta il centro diurno CDD. La struttura è aperta anche ad utenti provenienti da altri comuni limitrofi. Il centro diurno disabili è un servizio sociosanitario semiresidenziale che accoglie giornalmente persone che presentano notevoli limitazioni nell'autonomia e nella funzionalità elementare della loro vita. Mira alla crescita evolutiva degli utenti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione. Tra i comuni di Solesina e i comuni convenzionati si conviene di stipulare quanto segue. I comuni convenzionati si impegnano al pagamento del corrispettivo così determinato. Al punto A, da una quota fissa annualmente calcolata secondo il numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a quello a cui la quota si riferisce di un euro circa d'abitante. Il punto B dà una quota proveniente dal riparto di tutte le spese derivanti dal consultivo, che verrà suddiviso fra i comuni in prevenienza degli utenti, tenendo conto del numero degli utenti di ciascun comune, previo defalco del contributo regionale. Della quota di riparto determinata secondo le modalità da cui al punto B si provvederà al defalco delle somme versate dai privati direttamente all'ente gestore. La durata della convenzione è fissata in un anno con la scadenza al 31/12/2024.
Grazie. Ci sono delle osservazioni, domande sulla convenzione? Favorevoli? All'unanimità, vi chiedo l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Favorevole.
All'unanimità anche l'immediata eseguibilità. Al punto 14 abbiamo la revisione periodica delle partecipazioni comunali ex articolo 20 del DL 175 del 19 agosto 2016 anno 2023. È una delibera che facciamo ogni anno, quest'anno andiamo chiaramente a deliberare l'adozione del piano di razionalizzazione periodica del 2023 delle società partecipate chiaramente in data 31/12/2022. In quella data il Comune di Solesina detiene ASPM Solesina Servizi 96,10%, ASPM Servizi Igiene Ambientali 51,02% e la Banca Popolare Etica una quota dello 0,006%. E come si evince dal documento allegato alla delibera, per quanto riguarda ASPM Servizi, con delibera di giunta numero 63 del 23 maggio del 2023, la giunta comunale ha dato mandato a ASPM Solesina Servizi alla valutazione dell'ipotesi di una riconfigurazione della società in house in società mista pubblico-privato, ex articolo 17 del DL 175/2016, attraverso la cessione di una parte di quote tramite gara europea a doppio oggetto, e chiaramente si rimanda alla delibera chiaramente il dettaglio degli indirizzi indicati dalla Giunta. Per quanto riguarda invece igiene ambientale, in data 6 novembre l'Assemblea dei Soci ha dato mandato ad SPM SRL ambientale di partire col percorso di fusione con un'altra società in house, anche se ovviamente il mandato di per sé ufficiale dovrà essere formalizzato con una delibera di Consiglio Comunale di tutti i comuni soci. Quindi, grosso modo, questa è la delibera del piano di razionalizzazione relativo alle quote 2022 e agli indirizzi che sono stati dati quest'anno alle due società. Chiaramente prima della votazione lascio spazio alla discussione, alle domande, a voi per gli interventi. Ditemi. Nessun intervento in merito? Andiamo allora a votazione. Col punto 14, che è la revisione periodica delle partecipazioni comunali, favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava? Contrario il consigliere Annalisa Tirloni? Contrario il consigliere Alice? Sì, ti avevamo sentito, Ale. Consigliere Alice Ferrari e contrario consigliere Andrea Ferrari. Anche in questo caso chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. Al punto 15 abbiamo la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, relazione all'assessore Bertelli.
Allora, questa deliberazione viene redatta ai sensi del decreto legislativo 201 del 23 dicembre 2022, adottato dal Governo in attuazione delle leggi di delega del 5 agosto 22 numero 118. Il decreto legislativo 201 del 2022 prevede il riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Detto decreto definisce servizi di interesse economico generale di livello locale, i servizi erogati o potenzialmente erogabili verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, di continuità, qualità e sicurezza. I servizi di interesse economico generale di livello locale sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale. Considerato che il decreto legislativo 201 del 2022 prevede che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi nei rispettivi territori. Questa ricognizione rileva per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio in modo analitico. Viene redatta un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate. Questa relazione, per quanto riguarda i servizi affidati a società in-house, costituisce appendice alla relazione stessa, come previsto dal decreto legislativo 175 del 2016. La relazione verrà, dopo la sua approvazione, trasmessa all'ANAC, che provvederà alla sua pubblicazione sul proprio portale telematico e sulla piattaforma unica della trasparenza. Concludo chiedendo al Consiglio Comunale l'approvazione della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Sì, ringrazio l'assessore Bertelli. Se ci sono osservazioni o domande. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Alice Ferrari, contrario il consigliere Andrea Ferrari. Vi chiedo anche in questo caso l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, consigliere Tirloni, consigliere Alice Ferrari, consigliere Andrea Ferrari. L'ultimo punto all'ordine del giorno è l'interpellanza presentata dal gruppo consigliare centrodestra Soresina Tino Pala Sindaco in merito all'illuminazione pubblica della città di Soresina. Presenta l'interpellanza Andrea Ferrari, consigliere Ferrari.
Faccio una piccola premessa. So benissimo che il giorno stesso o la mattina seguente è stata ripristinata l'illuminazione tornando al vecchio orario. L'interrogazione era stata presentata il 12 di ottobre, quindi il 12 o il 13 si è ritornati alla vecchia gestione. Forse o l'11. Comunque, visto che era stata presentata, la leggo e sono felice che sia stata che siamo tornati alla vecchia gestione degli orari, proprio in visione di una sicurezza nei confronti dei cittadini, non solo dal punto di vista di una sicurezza passiva che può essere quella dei passi carrai o comunque della circolazione dei cicli e dei pedoni, ma anche per una sicurezza, visto che tra gli orari, tra le 3 e le 6 del mattino, ultimamente negli ultimi 2-3 anni, ci sono anche alcuni movimenti strani e sospetti in giro per Soresina, è giusto che l'illuminazione, a mio avviso, sia ripristinata a dovere. Vado a leggere l'interrogazione. L'oggetto è l'illuminazione pubblica della città di Soresina. Premesso che in nessun modo, pur in presenza della necessità di attuare uno scrupoloso controllo della spesa pubblica, l'amministrazione comunale, per ridurre i costi di gestione, debba mettere in atto azioni che possono essere di alcun pericolo per i cittadini, creare loro danno o metterli nella condizione di riceverne, ed una corretta illuminazione attiva nei momenti in cui la luce del giorno non è ben chiara può salvare da incidenti o incontri indesiderati. Accertato che l'articolo 14 del codice della strada stabilisce che l'ente proprietario di una strada deve provvedere alla manutenzione e alla sicurezza delle sue pertinenze per garantire la salute degli utenti e per pertinenze, in base a quanto stabilito dall'articolo 24 del codice della strada, si intendono tutte quelle parti della strada destinate al servizio e all'arredo funzionale di essa. Visto che secondo il decreto ministeriale del 15 novembre 2001 l'illuminazione pubblica e con essa i lampioni preposti rientrano tra gli arredi funzionali di una strada e che pertanto l'ente proprietario è tenuto ad occuparsene al fine di garantire l'incolumità di conducenti, pedoni o comunque abbia transitarvi o sostarvi, ricordando che in caso di incidente provocato o agevolato dalla mancata manutenzione o trascuratezza nella tutela della sicurezza di una strada, l'ente custode della stessa risponderà dei danni provocati. Interpelliamo il signor sindaco al fine di sapere in base a quale criterio sia stato deciso l'orario di accensione e di spegnimento dell'illuminazione, sia esso di opportunità economica o di funzionalità, quale sia l'organo a cui compete tale decisione, se si intenda prendere soluzioni che aumentino il livello di tutela e sicurezza dei cittadini. Grazie.
Grazie a te. Faccio anche una premessa, nel senso mi scuso se dal 12-10 siamo arrivati a discutere di questa interpellanza oggi a distanza di diversi mesi. Chiaramente ci eravamo sentiti tramite gli uffici per chiederti se fare un consiglio ad hoc, poi ci siamo accordati per arrivare al primo consiglio utile. Detto questo, vabbè, l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione pubblica da storicamente è regolamentato dagli orologi astronomici, quindi in base all'orario dell'alba e del tramonto, e si sposta in base a quando si allungano, si accorciano le giornate. Nel 2022, a fronte di un aumento dei costi energetici sostanziale, l'amministrazione ha deciso di adottare alcune misure per cercare non tanto di risparmiare ma di contenere la spesa, perché di risparmio obiettivamente non ce n'è stato, c'è stato probabilmente un contenimento di questa spesa folle. Quindi se vi ricordate, nei mesi novembre, dicembre 22, gennaio, febbraio 23, avevamo deciso di mantenere chiuso il teatro e, complice anche il bel tempo, avevamo posticipato l'accensione del riscaldamento in tutti gli enti pubblici dal 1 di novembre 2022. C'era già stata una proroga di qualche giorno dello Stato. Il costo dell'IP effettivamente è triplicato nell'anno 2022, quindi in accordo con SPM come giunta avevamo deciso di apportare alcune modifiche all'accensione e allo spegnimento dell'illuminazione pubblica, ma che non erano delle fondamentalmente grandi modifiche. Infatti a ottobre 2022 prima abbiamo deciso di posticipare l'accensione di 30 minuti e di anticipare lo spegnimento di 30 minuti, quindi risparmiando fondamentalmente un'ora al giorno. Nel mese di novembre 2022 però ci siamo resi subito conto che il posticipare di mezz'ora con tanta gente in giro, le attività aperte, ha generato sin da subito effettivamente dei problemi, quindi abbiamo riportato immediatamente l'accensione all'orario originale. Diversamente, lo spegnimento anticipato è stato prorogato per qualche mese, complice il fatto che comunque c'era meno gente in giro. Tu hai parlato dalle 3 alle 6 del mattino, ma noi abbiamo anticipato lo spegnimento di 40-45 minuti, quindi se l'alba era fissata a 7 e mezza, a 5-10 alle 7 erano ancora accesi. Sì, sì, no, no, era per far capire, se no ho capito perfettamente quello che dicevi. È chiaro che siamo consapevoli che nei mesi, soprattutto dove le giornate erano più corte, quindi da novembre, dicembre, gennaio, febbraio, qualche disagio, soprattutto chi prendeva il treno al mattino presto, eccetera, sicuramente causato, abbiamo incontrato persone, abbiamo provato questa sperimentazione, allungandola poi nei mesi di marzo, aprile, man mano che si allungavano le giornate, chiaramente il disagio è venuto meno, a settembre 2023, rendendosi conto chiaramente che da una parte il costo dell'IP era sceso, dall'altra effettivamente i 4 mesi dove abbiamo anticipato lo spegnimento, qualche problema l'hanno creato, abbiamo dato mandato da SPM di riportare anche lo spegnimento mattutino all'orario originale, ed effettivamente dai primi di ottobre, appena prima che tu presentasti questa interpellanza, abbiamo sistemato le cose e ad oggi non sono state più ritoccate, quindi insomma è stato un esperimento che abbiamo provato a cercare di calmierare le spese. Abbiamo fatto qualche intervento, tra cui anche questo, ma anche confrontandoci con un po' di comuni e con a livello nazionale addirittura era stato chiesto ad ANCI se si poteva addirittura nelle ore notturne spegnere del tutto, poi sapete che c'erano dei pro e dei contro, e quindi vabbè, ognuno poi ha fatto un po' per sé. Tutto qua. Se non ci sono altre domande e osservazioni, io colgo l'occasione per augurarvi buon anno a voi e alle vostre famiglie, e buona serata.